SBS Italia.
Tutti un po' uguali, tutti un po' diversi, e noi allora cercheremo di capire in cosa siamo diversi quando si tratta di parlare di privacy o quanto siamo uguali. È arrivato infatti il momento di parlare di tecnologia, informatica, internet, insomma tutto ciò che fa drizzare i capelli a chi magari appartiene al secolo scorso e che vorrebbe ritornare al calamaio e al pennino d'oca.
Ne conosco un paio. Comunque, ospite questa mattina Davide Gaido, guru informatico, fondatore di Priblo.com. Buongiorno Davide.
Buongiorno a tutti, buongiorno.
Buongiorno, ti vedo bene come guru. Però dovresti venire con una veste tipo immacolata.
Sì, dovrei venire con un
fluttuante,
un qualcosa, sì,
virtuale.
Sì,
virtuale e reale allo stesso momento.
Senti, il mese scorso abbiamo parlato di come scomparire dall'internet, un tema che ha avuto molto successo, ci sono state parecchie domande, parecchie interesse. Verso la fine noi abbiamo parlato di VPN. E un ascoltatore ci ha mandato una domanda sui nostri messaggi, appunto, che noi lo ricordiamo, si possono mandare allo 0429 996 263, nonché appunto messaggi su facebook.com/sbsitalian, nonché potete anche chiamarci in diretta al 1300 799 626. Insomma, ci è arrivato questo messaggio che non abbiamo fatto in tempo a leggere. E ci pensiamo questa mattina, prima però riannodiamo i fili mentali con il discorso che avevamo fatto l'ultima volta, cioè come sparire dalla rete. Riassunto.
Riassunto, eliminare i social network subito. E se non dovete eliminarli, consiglio nuovo, almeno eliminate l'applicazione dal vostro cellulare. Per esempio, se usate Facebook, eliminate l'applicazione di Facebook e usatelo dal browser, quello già elimina alcune attività sospette, tipo il fatto che è venuto fuori che Facebook collezionava tutte le vostre chiamate, la lista delle vostre chiamate, quindi sapeva quando avete chiamato la mamma, il fratello, lo zio.
Anche l'amante?
Anche l'amante, tutti. E quindi hanno fatto, insomma, togliendo l'applicazione dal cellulare, perlomeno si previene questa cosa. Però il consiglio è sempre eliminarsi, togliersi dai social network. E la seconda cosa di cui abbiamo parlato, appunto, molto semplice da fare, con un costo relativo, è utilizzare una VPN. Cos'è la VPN?
Ecco.
È una cosa che sicuramente avrete usato anche voi, magari per connettervi in ufficio quando lavorate da casa. È una specie di tunnel tra voi e un altro computer.
Sì, quindi, però diciamo bene, VPN sta per
Virtual Private Network. Quindi network virtuale privato. E quindi va da sé che quando vi connettete a un altro computer, tutto quello che fate su internet risulta uscire da quest'altro computer. Quindi se voi avete una VPN in America, risultate americani, che poi è il motivo per cui la VPN si sente sempre associata a Netflix per vedere i film sul Netflix americano. Al di fuori di tutte queste attività,
non è legale.
Che non, sì, è una zona grigia, diciamo. Al di fuori di attività illegali e grigie, quello che rimane è che ovviamente usare una VPN protegge la vostra privacy, perché tutto quello che voi fate non è più connesso a voi. La domanda l'abbiamo...
La domanda te la leggo subito.
La vedo attento, signor Gaido.
Allora, il nostro ascoltatore ci ha scritto: perché usare una VPN gratuita non va bene?
Ecco, allora, mi ricongiungo, perché ne avevamo appunto parlato l'altra volta. Essendo, allora, abbiamo detto ad nauseam nell'episodio, quando non pagate siete voi il prodotto. Quindi vuol dire che quando una cosa è gratuita i vostri dati in qualche modo vengono venduti. Quindi va da sé che una VPN che protegge la vostra identità online, se il loro modello, il loro business model, il loro modello per fare soldi è quello di vendere i vostri dati, sconfigge proprio, cioè non ha più senso usarla. E ci sono delle VPN più o meno, ce ne sono alcune che vabbè vendono i dati per marketing e solite e tutta quella serie di cose, ma ce ne sono alcune nefaste che magari intercettano le vostre password, intercettano le carte di credito, diciamo che...
Infilarsi nella bocca del lupo.
Sì, è proprio infilarsi nella bocca del lupo. Non solo, ma ci sono dei report online che si trovano cercando un po', che evidenziano quelle che proprio non tengono traccia di quello che fate. Perché la VPN funziona fino al punto in cui non, dall'altro loro lato non tengono traccia di quello che voi fate online.
Quindi è possibile vedere quali sono affidabili?
Sì, sì, e in particolare c'è un caso interessante che è venuto fuori nel 2006, mi sembra, l'FBI ha cercato di rintracciare una persona che faceva false... insomma, diceva che c'erano bombe in posti pubblici per finta, un simpatico burlone, e l'FBI ovviamente ha cercato di recuperare chi era e ha scoperto che usava una VPN che si chiama Private Internet Access. Sono andati da loro, hanno bussato alla porta, hanno detto: noi vogliamo i dati di questa persona. E loro hanno detto: noi i dati non ce li abbiamo perché fisicamente non li teniamo.
Quindi neanche volendo.
Neanche volendo, eccetera.
Che è totalmente diverso rispetto a WhatsApp, quando hanno cercato l'FBI ancora di avere dei dati che però erano criptati.
Sì, sì, però il problema è che finché i dati ci sono, una volta che tu vai in tribunale, vai alla Corte Suprema, a un certo punto tu questi dati li devi dare.
Devono uscire fuori.
Quando tu fisicamente non li hai, non c'è niente da dare. Infatti l'FBI è stato noto, ha detto: noi sappiamo, non è illegale non tenere traccia di quello che fanno i vostri utenti, e la cosa è finita lì. Importante, perché è una cosa che io sottolineo sempre, che poi fa sempre parte di un discorso, questa persona è stata comunque arrestata. Usare una VPN non è un modo per fare truffa online o per fare attività illegali, assolutamente, cioè non è proprio cosa.
Mi rassicuro, perché per un certo momento sembrava che stessimo dando il prontuario per una vita criminale.
No, non è proprio
la prossima puntata.
Io non darò mai informazioni su come violare la legge, ovviamente, ma vi assicuro che una VPN non è proprio una cosa sensata, cioè di tutto quello che potete fare se commettete attività illecite non è proprio
non
una
basta
cosa,
la VPN. No.
Quindi a tutti i nostri cari ascoltatori,
criminali
ecco, diciamo che passiamo oltre. Quindi...
Senti, ma scusami, se ti interrompo, ma come si fa allora a scegliere una VPN? Cioè, sostanzialmente, c'è un... come si fa ad andare a pesca?
Ci sono dei siti di cui uno in particolare riferito che è una situazione grigia, perché è un sito molto interessante per la privacy, ma che ha un nome che è orientato verso un campo non bellissimo, che è Torrent Freak, si chiama, e lui producono un report ogni anno in dettaglio, forse il più bello che si può trovare online, su tutte le VPN e su come trattano i dati. Cioè vanno fisicamente a intervistarli, a vedere i loro centri, a vedere quello che fanno, chiamarli al telefono, quindi è una lista che continua ad aggiornarsi.
Comunque tu hai detto che appunto per accedere a servizi di questo tipo sicuramente è meglio pagare, perché si assicura che poi le informazioni non siano trattate in una maniera criminale o non legale, ma più o meno, cioè, qual è la spesa quindi di mantenere una situazione del genere?
Una bella domanda, varia molto, diciamo una media di $10 al mese, facciamo così, 7-10 dollari al mese, poi anche lì dipende veramente da quello che fate, qui si entra veramente in un discorso complicato, perché la VPN sarebbe da mettere su ogni dispositivo che avete, da mettere a casa direttamente sul router ADSL, sul modem che avete, il costo varia molto in base a quanti dispositivi usate. Però diciamo che di media $10 si fa tutto.
Allora, noi ricordiamo che stiamo parlando di tecnologia, di informatica, e nello specifico questa mattina di come sparire da internet, e ci stiamo occupando di VPN con Davide Gaido. Noi ricordiamo il numero 1300 799 626 0429, 996 263 per i messaggi, se avete delle domande da presentare al nostro espertone qua che ci è venuto a trovare come ogni mese negli studi di Radio SBS. Davide, quindi allora, VPN, altri sistemi di sicurezza non sono riservati ai criminali.
È sempre molto difficile venire a parlare in radio di questi argomenti, perché c'è sempre questo concetto che si sente dappertutto, in cui quando entri a parlare di VPN, quando entri a parlare di privacy, quando entri a parlare di sparire online, immediatamente c'è questa sensazione di ma io non faccio niente di male, io non ho niente da nascondere, io non sono un criminale, che è assolutamente così, ma
per la maggior parte delle persone presenti studio è così.
Per la maggior parte delle persone presenti in questo studio, ma quello che voglio ricordarvi è che chi è veramente commette crimini online sa già tutto questo ed è ben oltre questo
ha delle competenze molto maggiori delle nostre.
No, ma non ci credo.
No, nel senso che chi fa certi tipi di attività ha una conoscenza molto specifica che va probabilmente ben oltre la mia anche, quindi non si parla, insomma, quello che voglio dire è che non si parla di voler trovare un modo per aggirare la legge, ma per avere un modo per difendere i propri diritti della privacy. E qui uso le parole di Glenn Greenwald, che forse conoscerete, che è un notissimo avvocato americano che ha scritto tanti libri, ma che è stato noto perché aveva scritto una serie sul Guardian usando quello che è stato divulgato da Edward Snowden, e ha creato una miniserie di articoli veri ma un po' romanzati su quello che succede a livello globale sulla violazione della privacy. E lui dice sempre nelle sue lecture, è una famosa al TED, dice: se non avete niente da nascondere, se veramente voi siete delle persone al di là di ogni sospetto, fate così: prendete un pezzo di carta, scrivete tutte le vostre mail, ma non solo quelle di lavoro, tutte quelle personali, quelle un po' strane, mettetemi la password e io a casa, bello tranquillo, mi leggo tutte le vostre cose, tutte le vostre mail, entro nei vostri siti e ricostruisco la vostra vita. E lui dice: ovviamente fino ad oggi nessuno l'ha fatto. È una provocazione, ma è vero, nel senso, ok, non abbiamo nulla da nascondere, ma noi viviamo in una società in cui nascondiamo tutto, a partire dalla mattina in cui ci vestiamo, a partire dal fatto che chiudiamo le tapparelle la sera perché un po' perché fa freddo, un po' per la luce, ma soprattutto perché non vogliamo che degli estranei vengano a vedere quello che noi facciamo a casa, che gli estranei vengano a sapere quello che noi facciamo nel nostro privato. È un nostro diritto, e questo diritto ha un senso anche averlo online.
Tra l'altro la stessa obiezione era stata fatta a Mark Zuckerberg durante la sua visita al congresso. Gli hanno proprio chiesto: ma lei allora lascerebbe tutti i suoi dati agli utenti di Facebook? E lui era rimasto seriamente in imbarazzo per poi ammettere no.
È proprio così. Il discorso è che noi non ci rendiamo conto, ma la quantità di informazioni che distribuiamo quotidianamente, e ne abbiamo parlato per questo, tra l'altro è un anniversario di un anno da quando abbiamo iniziato questa rubrica, e durante tutto questo anno ne abbiamo parlato in tanti modi, ma ci sono le compagnie telefoniche che sanno dove noi siamo, tengono traccia di dove andiamo, cioè è una sorveglianza globale che non ha, fino a prova contraria, delle connotazioni orwelliane di sorveglianza globale, ma anche solamente per marketing, anche solamente è veramente facile ricostruire la vita di una persona attualmente solo da quello che fa online, senza neanche volerlo.
Allora, con questo ultimo pensiero, noi ci prendiamo adesso una piccola pausa, ritorniamo tra pochissimo e vi ricordiamo che le linee sono ancora aperte al 1300 799 626 nel caso di domande.
E riprendiamo la linea in diretta dagli studi di Radio SBS, dove questa mattina ci troviamo in compagnia di Davide Gaido, fondatore di priblo.com. Le linee sono aperte perché, come ogni mese, noi approfondiamo alcuni temi legati al mondo della tecnologia e di internet, quindi se avete domande in particolare sul tema di oggi, ovvero come difendere la propria identità, la propria privacy online, il numero è sempre lo stesso, 1300 799 626. A proposito di identità virtuali, vi ricordiamo anche la nostra pagina facebook.com/SBS Italia. Dunque, Davide, riprendiamo un po' le fila del discorso. Abbiamo capito tutte le problematicità che sono legate alla propria identità, alla propria diffusione probabile o maluso, malfunzione di dati online, senza disturbare troppo la nostra routine, perché poi bisogna dire che siamo anche un po' pigri a volte. Cosa possiamo fare?
Allora, la cosa che consiglio sempre all'inizio è usare un password manager, si chiamano così, che sono dei contenitori che contengono le vostre password per ogni sito, e quindi voi poi andate a copiarle, incollarle, e queste password diventano immediatamente molto complicate, illeggibili, 20 caratteri, 30 caratteri, 40 caratteri, perché a voi non interessa più di ricordarvi la password, ne ricordate una per aprire il contenitore e la cosa finisce lì.
Questo è fantastico.
Tutto, che ci cambia la vita.
No, ma ci risparmia anche il tempo, quello del reset. Hai dimenticato la password? Sì. Fare reset, no, mi succede circa tutti i momenti. Perché non ho proprio una gestione, come si può dire, intelligente delle password, quindi ne creo, ne cambio.
Anche perché
una confusione totale, ragazzi.
Chi non ha il nome fidanzato, sposa con numero.
O data di nascita o
Cicci amore numero 15. Scusa, come funzionano bene? Dove li trovi?
Allora,
prendo appunti adesso.
È un po' tecnico, ma attenzione perché c'è una svolta. Ho trovato un modo semplice per fare questa cosa. Quello che io uso personalmente si chiama KeePass, che è un contenitore crittografato che è un file, quindi o lo mettete su Dropbox oppure ve lo dovete portare in qualche modo in giro. E con un programma immettete una password, che si chiama master password, la password unica che dovete ricordarvi, apre questo contenitore e copiate e incollate le password.
Quindi c'hai tipo Facebook password,
sì.
LinkedIn
password, la banca password, ed è, questo vi, veramente vi cambia la vita, perché cominciate ad avere password veramente lunghe. Ma c'è un'alternativa che ho scoperto che si chiama Master.
È a pagamento questo sistema?
No, sono tutti gratis e open source.
Però allora adesso ti prendi in castagna. Tu ci dici sempre: se una cosa è gratis, sei tu il prodotto.
Sì,
qual
però
è il business
attenzione,
model?
Sì, con una differenza: i prodotti open source, quindi quelli davvero open source, che hanno il codice sorgente pubblicato, sono di solito, che per esempio anche Firefox, il browser Firefox, sono di solito collegate o a. Come si chiama, a charity,
ONG,
ONG o fondazioni,
associazioni
non governative, c'è sempre un qualche connessione, o ricevono fondi dalla Electronic Frontier Foundation per tenere il progetto attivo, e comunque loro non hanno costi, perché essendo open source non è un servizio che loro devono pagare i server, devono pagare il sito, è lì. E chi vuole se lo scarica e ci
quindi
fa quello che vuole.
Minimi
costi minimi, e di solito sono su donazione, o quindi è tutto molto, diciamo, molto trasparente.
Quindi open source ti puoi fidare?
Sì, open source ti puoi fidare, generalmente sì, generalmente.
Chiaro, poi ci sono tutte le...
Però KeePass...
Abbiamo ricevuto una domanda, non volevo interromperti, però magari...
Finisco solo questo qua. Comunque masterpassword.app è un sito, masterpassword.app, anche questo open source, fa la stessa cosa di KeePass, ma senza installare nulla. Quindi voi andate sul sito, mettete il vostro nome, che loro non tengono traccia del vostro nome, quindi mettete il vostro nome vero, o se mettete un nome finto fate bene di ricordarvelo, una password, la master password, e loro, con un algoritmo molto intelligente, creano le password al volo per ogni sito. Quindi voi mettete facebook.com, vi danno una password, e quella password rimane la stessa, associata al vostro nome e la vostra password principale.
E cambia ogni volta?
Rimane fissa, ma solo voi potete avere accesso, perché solo voi sapete il vostro nome e cognome e la vostra password primaria.
Ma poi quando finiamo il programma tu vieni e ci setti.
Sì,
tutto.
Certo, ve lo faccio privatamente voi, e poi voi andate a casa di ogni ascoltatore a farlo voi stessi.
Allora, dicevamo, Francesca ci ha scritto di parlare di Deep Web e Onion. Aspetta un secondo perché ti leggo bene il suo messaggio. Sono discorsi connessi. Torna a nascondere il tuo IP direttamente e gratuitamente. La domanda è valido o queste VPN a pagamento sono più affidabili? Che cosa rispondiamo a Francesca?
Allora, sul Deep Web, Onion sarebbe da fare una puntata a parte.
E magari la potremo fare
in una delle prossime
occasioni.
È un argomento un po' spinoso, nel senso che il consiglio è sicuramente una VPN, prima di andare verso Tor. Tor è il sistema connesso a Onion, insomma è tutto lo stesso cappello. Io parlo di Tor, che è l'implementazione più chiara. Prima di installare e usare Tor sarebbe il caso di capire esattamente bene che cosa fa, perché ci sono dei rischi connessi, e ho una storia che mi ha toccato a me stesso. A un certo punto nel 2014 ho usato Tor perché avevo bisogno di fare dei test sui miei siti per vedere cosa succedeva uscendo da diversi indirizzi IP di altre parti del mondo. Long story short, la polizia federale australiana ha aperto un fascicolo su di me chiedendo i miei dati al mio internet provider, perché in quel periodo stavano facendo una ricerca su chi usava Tor perché sul deep web c'era un sito che si chiamava Silk Road in cui si poteva comprare e vendere droga. Quindi loro hanno fatto una mega ricerca su tutta l'Australia per vedere chi usava Tor. Poi ovviamente nel mio caso io non facevo nulla, era un caso a parte, ma il mio nome è finito in una lista di persone che...
ora
che questo sia giusto, no, non lo metto in dubbio, però io con Tor, a meno che non sappiate davvero davvero cosa state facendo, non lo toccherei più di tanto, perché è una rete, fondamentalmente Tor e l'accesso al deep web funzionano attraverso una catena di VPN, come se tu vai, io mi connetto a una VPN, la VPN si connette a un'altra VPN, la connette a un'altra VPN, è tutto un cerchio. Quindi in teoria voi siete ben nascosti. Il discorso di Tor è che sono tutti nodi, si chiamano nodi questi, gratuiti, e non si ha idea di chi li gestisca, che cosa faccia. Io starei ben attento.
Allora, io ho una proposta, cioè quella magari dedichiamo la prossima puntata a tutto questo, così chiariamo, facciamo proprio chiarezza e facciamo un discorso più esteso. Abbiamo Gino in linea con noi. Buongiorno Gino.
Ah, buongiorno, grazie per tutte queste conversazioni, ma vi volevo dire che da quest'altro punto di vista io ascolto con interesse, come se stessi ascoltando un professore di glottologia latina, perché non ci capisco una mazza di quello che state dicendo, perché usate delle terminologie, un linguaggio che ho fatica a seguire, per cui fate una bella conversazione, è piacevole, però poi alla fine io rimango la mia opinione, che probabilmente non ho paura di niente e continuo a fare quello che faccio con un pezzo di genere.
Ok, allora suggerimento raccolto, Gino. Cerchiamo di semplificare il più possibile. Anche però ammetterai che quando si arriva in certe cose tecniche è parecchio difficile riuscire ad abbassare il tono.
Buttate questa cosa qui, io non le seguo. Io continuo a non mi convincete, perché io riesco a...
Beh, dai Gino, non stiamo cercando di convincere nessuno. In realtà Davide stava cercando di rispondere a una domanda, probabilmente la domanda già complessa della nostra ascoltatrice.
Comunque
quindi...
Gino, messaggio ricevuto, grazie. Allora, ci sentiamo presto.
Ciao Gino.
Ciao.
E comunque ciao. Io mi sento molto vicina a Gino, perché ogni volta che abbiamo questo appuntamento con la tecnologia devo cominciare a studiare dalla settimana prima. Diciamo che sicuramente non è un argomento, non sono argomenti facili per tutti, però sono argomenti che stanno diventando talmente importanti nelle nostre vite quotidiane che fare quel passo in più per approfondirli e cercare di capire di che cosa stiamo parlando veramente ci aiuta ad affrontare il futuro in una maniera un po' più consapevole.
Su questo discorso io cerco sempre, anzi tengo le cose veramente il più semplice possibile, però va da sé che quando, come ha detto giustamente Francesca, quando si parla di certi argomenti è inevitabile andare un pelino sul tecnico. Per me l'importante, ho sempre detto, è gettare un'idea, dirvi questo succede, questo è quello che è possibile, questo è quello che succede ai vostri dati, poi va la sensibilità personale e la voglia che una persona ha di dedicarsi alla protezione della sua privacy ad ogni costo.
Poi diciamolo, tu quando ci mettiamo d'accordo su cosa dire, insomma, poi io passo al vaglio,
sì, cose,
e già ti dico no, questo qua è troppo difficile, quindi pensiamo qual è l'originale. A proposito di messaggi criptici, ce n'è arrivato, sono arrivati due messaggi sul nostro numero 0429 996 263. Il primo è meraviglioso, non capisco assolutamente cosa voglia dire, dice LastPass o Dashlane. Tu dici, ma sarà...
LastPass sono alternative per chi pass...
Ecco, o Dashlane, quindi sono alternative?
Dashlane onestamente non l'ho mai sentito, LastPass, ok.
Quindi?
LastPass va bene, sono tutte, cioè LastPass, KeyPass, MasterPass, sono... ce ne sono tantissime.
Alternative appunto a quello
programmi
che prima
per il management.
Programmi per il management della password. Io personalmente consiglio KeyPass, LastPass anche è ottimo, anche qui. C'è un sito che si chiama privacytools.io che ha una lista vagliata ogni mese, che rivedono ogni mese, in cui questo gruppo di persone, non so bene chi ci sia dietro, fa un vaglio di tutti questi prodotti, e KeyPass e LastPass sono sempre quelli in cima alla lista dei password manager. Sì.
E la stessa persona poi ci scrive questo altro messaggio con una frase lapidaria: mai andare open source, punto esclamativo.
La mia risposta sarebbe perché. Anzi, la risposta vera è open source è sempre meglio di non open source, perché si può controllare cosa succede nel codice sorgente.
E Stefano poi ci suggerisce anche onepassword.com.
OnePassword.com, anche questo non l'ho sentito. I miei suggerimenti
sono preparati i nostri ascoltatori stamattina.
Sì, 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 sì. Sarebbe interessante fare un follow back per sapere perché no open source, che è una cosa che ho sentito da varie persone. In realtà, giusto per essere chiari, Chrome, il browser Chrome, è open source alla base. Si chiama Chromium. Firefox è open source, ce ne sono veramente tante di cose open source che usiamo tutti i giorni senza rendersene conto.
Allora, noi ringraziamo il nostro esperto di glottologia latina che ci ha raggiunto questa mattina negli studi di Radio SBS, Davide Gaido, per averci parlato di privacy ancora. Allora, è una promessa, la prossima volta magari approfondiamo i concetti legati al deep web.
Dai, va bene, spooky. Facciamo questa cosa.
Allora, linea adesso al notiziario con Domenico Gentile. Noi ritorniamo tra poco.
Ciao a tutti.
Ciao.
Dicci la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.